Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Associated Press, la nuova pirateria americana, rubano il petrolio dell'Iran. I rappresentanti Hamas e diverse fazioni palestinesi visiteranno Russia. Le tragedie in Pakistan, si scontrano dei treni, almeno 80 morti e feriti. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 7 luglio 2021 e cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il notiziario a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda Danimarca che chiude ai migranti. Dopo aver ascoltato proprio le notizie, potete ascoltare come di consueto la rubrica di oggi. E passiamo subito alle notizie. La nuova pirateria americana, fermano le navi e vendono il suo petrolio. Le fonti degli Stati Uniti hanno rivelato che il paese avrebbe sequestrato e venduto 2 milioni di barili del greggio dell'Iran, secondo l'agenzia iraniana YJC. Citando Associated Press, i documenti recentemente diffusi dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti rivelano che le autorità americane avrebbero venduto i 2 milioni di greggio della petroliera carica di greggio iraniana che avevano posto sotto sequestro nelle coste degli Emirati Arabi Uniti. Secondo i funzionari statunitensi, essi avrebbero sequestrato una petroliera battente bandiera liberiana e l'avrebbero trasferita in un porto di Houston in Texas. Dopo aver scaricato la petroliera, gli americani hanno preteso che il suo greggio appartenesse all'Iran. Successivamente, secondo quanto rivelano i documenti del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, il carico del greggio sarebbe stato venduto dalla Casa Bianca per 110 milioni di dollari. E il movimento di resistenza palestinese Hamas ha accettato mercoledì l'invito della Russia per visitare Mosca e discutere con il movimento palestinese Fatah, secondo quanto affermato dal portavoce Hazem Qasem. Ciò ha fatto seguito all'annuncio del Ministero degli Esteri russo della sua disponibilità ad ospitare un incontro tra le fazioni palestinesi, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe. In una conferenza stampa tenuta a margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, il viceministro degli esteri russo Mikhail Bogdanov ha dichiarato: «I rappresentanti di diverse fazioni palestinesi, tra cui Fatah e Hamas, possono visitare Mosca per portare avanti discussioni tra di loro». Bogdanov, che ricopre anche la carica di inviato speciale del presidente russo in Asia occidentale e Africa, ha dichiarato che il suo paese è in contatto con Fatah, Hamas ed altre fazioni palestinesi. E due treni espressi si sono purtroppo scontrati nel sud del Pakistan e almeno 30 passeggeri sono morti e altri 50 feriti, lo riporta Associated Press citando la polizia e i funzionari di soccorso come fonti. Milat Express è deragliato e il treno Sir Syed Express l'ha travolto poco dopo, ha detto Associated Press. Da Mosca fanno sapere che i paesi occidentali e europei in primis vogliono allontanare la Bielorussia dalla Russia. Sul suo canale Telegram, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha scritto che nei piani della NATO c'è la volontà di scongiurare una cooperazione sempre maggiore e più forte tra Minsk e Mosca. Conferma, ci sono le dichiarazioni del segretario generale della NATO Stoltenberg, che ha espresso preoccupazione per la cooperazione tra Mosca e Minsk. E ecco la risposta a una domanda sul perché l'Occidente sta affrontando la Bielorussia così ferocemente. La normale cooperazione efficace tra i due paesi non è prevista dai piani della NATO, così interferiscono costantemente negli affari interni di uno o un altro paese o simultaneamente negli affari di entrambi, proprio per impedire un corso naturale di integrazione reciprocamente vantaggiosa, ha scritto la diplomatica, secondo quanto riferisce l'agenzia TASS, commentando la disponibilità della NATO a proteggere ogni membro dell'alleanza da una minaccia rappresentata da Mosca e Minsk. Zakharova ha augurato buona salute al capo della NATO, osservando che ciò è direttamente collegato al superamento di vecchie fobie e all'eliminazione della mania di persecuzione. E almeno 88 persone sono morte in una serie di attacchi condotti da banditi armati che hanno fatto irruzione a bordo di motociclette in 7 villaggi nell'area di Danko Vasagu dello stato di Kebbi, nel nord-ovest della Nigeria. L'ha riferito al quotidiano locale Premium Times, citato dall'agenzia Nova, il portavoce della polizia di Kebbi, Abubakr, il quale ha affermato il temere che il bilancio delle vittime possa aumentare poiché molte persone risultano disperse. Inizialmente sono stati recuperati 66 corpi, ma ne sono stati trovati altri 22, ha detto il portavoce, aggiungendo che la ricerca di altri corpi è in corso. L'attacco, reso noto solo oggi, è avvenuto giovedì scorso al confini con gli stati di Zamfara e Niger, anche essi teatro di una recente ondata di attacchi e rapimenti a scopo di riscatto. Secondo quanto riferito dallo stesso portavoce, i banditi provengono di solito dagli stati di Zamfara e Niger e fanno ritorno ai loro nascondigli dopo aver effettuato gli attacchi. Nelle ultime settimane del mandato presidenziale di Donald Trump, il capo di gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows, chiese al Dipartimento di Giustizia di verificare la fondatezza di alcune idee cospirazioniste sui brogli elettorali alle elezioni presidenziali di novembre. Tra queste figura la cosiddetta Italygate, una teoria diffusa sul web in Italia secondo cui sarebbero stati usati strumenti militari e satellitari italiani per violare il software che gestiva la raccolta dei dati elettorali e spostare i milioni di voti da Trump a Joe Biden, lo riporta il New York Times, che cita 5 email inviate a dicembre da Meadows all'Attorney General Jeffrey Rosen, che aveva preso il posto del dimissionario William Barr. Tutte le teorie complottiste si sono però rivelate infondate. L'esistenza delle email è stata resa nota dalla Commissione Giustizia del Senato. Rappresentano la prova, ha commentato il senatore democratico Richard Durbin, di quanto fosse andato in profondità il tentativo della Casa Bianca di influenzare il processo di certificazione del voto. Chiederò che vengano raccolte tutte le prove dei tentativi di Trump di sovvertire il risultato elettorale attraverso il Dipartimento di Giustizia. Secondo i cospirazionisti, tra cui alcuni blogger italiani considerati noti propagatori di bufale, era stato usato un satellite italiano per bucare il software della società Dominion. E le forze navali egiziane e le loro controparti francesi hanno effettuato un'esercitazione navale rapida congiunta nel Mediterraneo con la partecipazione della fregata egiziana Saint-Port Said e della fregata francese Lafayette, dopo che questa ha concluso la sua visita al porto di Alessandria. Lo riporta l'agenzia Nova. L'esercitazione comprendeva la realizzazione di una manovra di difesa aerea, tattiche per l'impiego delle forze armate con unità navali ed esercitazioni di guerra elettronica, e le due parti hanno inoltre svolto un'esercitazione di lancio dell'artiglieria di superficie, nonché un addestramento sulle operazioni di sicurezza marittima per identificare le minacce di superficie e aeree. 3 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite in una sparatoria a una festa di laurea in Florida, nella zona di Miami. La festa in un centro commerciale stava per concludersi quando alcuni veicoli si sono fermati e hanno sparato sulla folla, ha detto il direttore della polizia Freddy Ramirez. Il sindaco della contea Daniela Levin Cava ha detto di essere inorridita. Non permetteremo a pochi violenti di terrorizzare la nostra comunità. E una donna di 91 anni è deceduta dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid prodotto dalla Pfizer proprio nel parcheggio del punto vaccinale di Villorba nel Trevigiano. Il triste episodio, come riportato dal quotidiano Il Messaggero, si è verificato nella mattinata di sabato 8 maggio. Cos'è accaduto mentre l'anziana aspettava che anche la figlia ricevesse in oculazione della seconda dose del vaccino Pfizer? Gli esperti dell'Accademia di Intelligenza Artificiale di Pechino questa settimana hanno presentato il modello di elaborazione del linguaggio naturale più sofisticato al mondo, che utilizza 1,75 trilioni di parametri per simulare discorsi, scrivere poesie, comprendere immagini e persino generare ricette, riporta il South China Morning Post. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale, però vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Danimarca chiude i migranti, scontro con l'UE. Il governo danese ha approvato una legge che ha obiettivo di bloccare del tutto l'arrivo di nuovi migranti del paese. La nuova legge, passata con 70 voti favorevoli e 24 contrari, prevede che le domande di asilo o di altre forme di protezione internazionale vengano esaminate in centri che si trovano fuori dal territorio danese, in un paese terzo che non è stato ancora pubblicamente identificato, il quale si farà carico di accogliere i richiedenti asilo anche una volta che la loro domanda sarà stata accettata, e di espellere i migranti che avranno ricevuto un rifiuto. In altre parole, i migranti che faranno richiesta di asilo in Danimarca non potranno comunque entrare in territorio danese anche dopo aver ottenuto lo status di rifugiati e dovranno rimanere nel paese terzo. Critiche sono arrivate sia da Bruxelles che dal Palazzo di Vetro. L'Unione Europea spiega, un portavoce della Commissione Europea condivide le preoccupazioni espresse dall'Alto Commissario per i Rifugiati dell'ONU sia sulla compatibilità degli obblighi internazionali della Danimarca che sul rischio di minare le fondamenta del sistema internazionale di protezione dei profughi. L'iniziativa solleva questioni sull'accesso alle procedure di asilo e alla protezione.
Elezioni in Iran. Il 18 giugno i cittadini e le cittadine iraniane saranno chiamati a eleggere il loro nuovo presidente. Chi vincerà le elezioni andrà a sostituire l'attuale capo del governo, Hassan Rouhani, eletto nel 2017 per il secondo mandato consecutivo. Alle prossime elezioni presidenziali, il presidente Hassan Rouhani non potrà candidarsi, secondo la Costituzione, per un terzo mandato poiché è al potere dal 2013. Secondo la legge iraniana, un presidente in carica non può candidarsi per un terzo mandato se ha già occupato per due mandati consecutivi quella carica. Per quanto riguarda la figura del presidente della Repubblica, la Costituzione iraniana consta di 20 articoli. L'articolo 113 individua la figura del presidente della Repubblica quale più alta carica ufficiale del paese, dopo quella della guida suprema, qualificando come responsabile dell'esecuzione della legge costituzionale. Il Presidente della Repubblica inoltre dirige il potere esecutivo, tranne nei casi di responsabilità diretta della guida. L'ufficio del Presidente consiste della segretaria, del vicepresidente e dei consiglieri del Presidente. Dopo la rivoluzione, presso la presidenza è stato creato un dipartimento speciale al quale sono affidati tutti gli archivi ed i documenti dell'Organizzazione per l'Intelligence e la Sicurezza Nazionale. Sempre dalla presidenza è amministrata l'Organizzazione per il Bilancio e la Programmazione Economica, cui fanno il capo il Centro Statistico Iraniano e il Centro Cartografico Nazionale, il Centro Informatico, l'Iran Data Processing Company, il Remote Assessment Center, ricerca applicata satellitaria. Fanno inoltre capo alla presidenza l'Organizzazione per i Dipendenti Civili e gli Affari Amministrativi, che coordina gli enti governativi, emana le norme per l'assunzione dei dipendenti civili ed elabora gli statuti organizzativi per gli enti di nuova formazione. Lo State Management Training Center of Iran, l'Organizzazione dell'Archivio Nazionale dell'Iran, la Civil Retirement Organization, l'Organizzazione per l'Educazione Fisica, l'Organizzazione per la Tutela dell'Ambiente e l'Agenzia per l'Energia Atomica. Ai sensi dell'articolo 114, il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dalla popolazione e rimane in carica 4 anni, mentre la sua rielezione è ammessa per un solo periodo consecutivo al primo. Il Presidente viene eletto fra le personalità di rilievo in campo religioso e politico che siano in possesso dei seguenti requisiti: origine iraniana per nascita da genitori iraniani, nazionalità iraniana, capacità direttive testimoniate da precedenti esperienze, affidabilità e virtù, lealtà nei confronti dei principi della Repubblica Islamica dell'Iran e della religione dello Stato. Coloro che aspirano all'elezione alla carica del presidente devono presentare ufficialmente la propria candidatura prima dell'inizio delle elezioni, le cui modalità di svolgimento sono determinate dalla legge. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti, mentre qualora nella prima tornata elettorale nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza e viene indetta una seconda tornata di votazioni nella giornata di venerdì della settimana successiva. Soltanto i 2 candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi al primo turno possono partecipare alla seconda elezione. In modo analogo, nel caso in cui uno o più fra i candidati che hanno ottenuto il più alto numero di voti al primo turno ritirano la propria candidatura, tra i rimanenti candidati vengono ammessi alla seconda tornata di votazione i 2 che hanno ottenuto più suffragi nella votazione precedente. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.